La storia in podcast di Focus.
Ormai si usa sempre questo parametro che ormai è invalso, no? Si usa tantissimo, questa idea dell'anno 1000 come anno di passaggio, a cui sono legate tutta una serie di memorie apocalittiche, no? L'anno 1000 come il momento di chiusura di un'epoca, quando poi straordinariamente ne schiude una completamente, totalmente differente. Su questo concetto, soprattutto sull'aspetto apocalittico, ormai la revisione è totale. Si può dire che la gente del Medioevo non è che capisse tanto bene che ci si trovasse di fronte alla fine dei tempi, come si diceva all'epoca, la plenitudo temporum. No, non è così, anche perché si ha una scarsa concezione del tempo, una diversa concezione del tempo rispetto a come la possiamo immaginare oggi. Però c'è un fatto reale, un elemento reale, che diciamo dal X secolo in poi, dalla seconda metà del X secolo in poi, avviene non soltanto a livello europeo, ma a livello globale, una grande mutazione climatica. È una fase in cui, dopo secoli di depressione climatica, quello che gli anglosassoni chiamano i Dark Ages, il periodo di abbrutimento, di imbarbarimento di una parte della civiltà occidentale, la caduta dell'impero romano, questo precipitare verso un mondo barbarico, quindi questo ha significato anche strutture, organizzazioni, commercio totalmente deprivati. Diciamo, dal X secolo in poi, dalla seconda metà del X secolo in poi, si comincia ad avvertire un'area nuova che è legata moltissimo a questo mutamento che dura per circa 3 secoli, diciamo, fino alla fine del XIII secolo, con una fase di equilibrio climatico, quello che si chiama Warm Medieval Period, cioè il periodo di un riscaldamento benefico del pianeta rispetto a una fase prima, diciamo, di minuscola glaciazione, che incide profondamente su quelli che sono i caratteri della vita quotidiana. Perché questo che cosa significa a livello globale e a livello occidentale? Significa che c'è una maggiore possibilità di lavorare la terra, di intervenire, i terreni sono più facilmente coltivabili, le stagioni non sono più così rigide, i cicli migliorano e questo comporta un avanzamento generale, uno sviluppo demografico generale che poi ha i suoi influssi nei secoli successivi, nell'undicesimo, nel dodicesimo, nel tredicesimo ancora di più. Non è che sono numeri simile a quelli della contemporaneità, dove nel giro di 50 anni la popolazione si è triplicata rispetto a come era prima del secondo conflitto mondiale, ma sicuramente sono dei numeri differenti rispetto al passato. Questo che cosa comporta? Comporta dei fenomeni macroscopici. Uno, che è il più importante di tutti, è la migrazione delle popolazioni. La gente si può muovere con più facilità, perché le condizioni climatiche consentono lo spostamento, facilitano lo spostamento. Se chiaramente non piove, non grandina e non c'è la neve, non c'è sempre la bufera, io posso più facilmente arrivare verso il posto dove desidero andare. Questo ha un effetto grossissimo, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti dall'attuale, diciamo, Germania occidentale verso le zone della Prussia, della Polonia, dell'Austria, verso il Baltico, con un grossissimo fenomeno migratorio. Un drag nach Osten, dicono i tedeschi, c'è cioè uno spostamento verso Oriente che ha degli effetti moltiplicatori nella costruzione di città, costruzione di nuovi villaggi, dissodamento di terreni e che ha fra gli addentellati, fra i corollari di questo grande fenomeno c'è anche quello dello spostamento, per esempio, della componente ebraica che si muove lungo questa spinta di colonizzazione verso Oriente e costruisce quel grande fenomeno culturale, quella che si chiama la civiltà dello Shtetl, cioè la civiltà dei villaggi ebraici, che sono una delle grandi costanti della cultura europea fino a quando arriva quel pazzo di Adolf Hitler che scompagina tutto. Quindi questo è un primo aspetto. questa spinta produce un altro effetto molto forte, che è quello dei dissodamenti. Cioè in tutta Europa si produce un effetto di bonifica dei terreni che vanno ad intaccare tutto questo mondo selvatico che per secoli aveva completamente oscurato ciò che era stato costruito, per esempio, nel corso della civiltà romana. Quindi strade, città, insomma, città, villaggi erano assediate da questo enorme deserto foresta, lo chiama Jacques Le Goff, che praticamente ingolfava e soffocava qualunque possibilità di apertura verso l'esterno. La civiltà prima, diciamo, di questo periodo è una grande civiltà di isolamenti, di tante isole che vivono separate una dall'altra. Adesso il fenomeno che si produce è quello di intaccare queste foreste, intaccare le grandi paludi, intaccare e intervenire con una serie di lavori di bonifica, di recupero di aree che erano state per secoli sottratte all'agricoltura oppure che non erano state mai dissodate. Questo è un fenomeno che riguarda tanto il sud Italia quanto l'Olanda, cioè è un fenomeno veramente capillare che non ha soltanto una sua dimensione locale. Ancora, a questo si aggiunge un avanzamento nelle tecniche agricole, sia per quanto riguarda le forme della coltivazione, le forme rurali. Per esempio, la Francia immette, ma questo è un processo che dura secoli, ma che dall'undicesimo, decimo, undicesimo secolo in poi diventa sempre più costante come fenomeno di sviluppo rurale, che è quello che viene chiamato in gergo la rivoluzione agricola, il passaggio da una bipartizione a una tripartizione delle coltivazioni. Insomma, che cosa succedeva? Che mentre prima si lasciava un pezzo di campo a riposare e un altro pezzo di campo veniva coltivato, generalmente a cereali, si mette un terzo segmento con una rotazione. Allora si ha per un tot periodo un terzo è a maggese, cioè non è coltivato, viene lasciato a riposare, un terzo è a cereali e un altro terzo è a orzo. Così io ho due tipi di coltivazioni, due produzioni all'anno, non più una. Questo che comporta? Comporta quello che si chiama surplus, una sovrapproduzione. Posso contare nel corso dell'anno non più sulla coltivazione, una sola produzione, quindi una quantità minima di beni prodotti, ma posso contare su un'altra quantità di beni prodotti che posso usare per esempio per l'allevamento, posso usare per gli animali da tiro, posso usare per crearmi degli alimenti che sono rigenerativi, come per esempio la birra e i cereali sono fondamentali nell'alimentazione medievale, ma soprattutto quello che resta in più, io ho una chance in più, che è quella di poter vendere questa roba. Oltretutto avere più roba significa che posso avere anche qualche figlio in più che mi può aiutare nel lavoro della terra perché ho più prodotti, ma soprattutto avere la possibilità di avere un surplus. Significa che io mi posso divertire a creare qualcosa di nuovo che si chiama il commercio di questa roba. Ed è uno dei segmenti che traina un altro tipo di rivoluzione. Ma non è finita qua, perché la cosa va avanti. Perché su tutto questo complesso di modifiche dell'ambiente, che sono di natura ecologica, che sono di natura sistemica, che sono di natura climatica, si inserisce anche una nuova attitudine dell'uomo che è di natura tecnologica. Per la prima volta l'uomo è in grado di adoperare delle macchine che non utilizzano più l'energia umana, schiavistica o servile, ma attraverso l'innovazione tecnologica che nasce come nasce, boh, non si sa, ma attraverso una dimensione collettiva di una esperienza di innovazione collettiva, per esempio l'Europa scopre, inventa i mulini ad acqua e i mulini al vento, ha queste macchine che sono capaci di imbrigliare energia derivata dall'acqua o di energia eolica e trasformarle in energia motrice, che consente di mettere in moto, per esempio, una mola per schiacciare le olive, una mola per schiacciare la farina. Posso applicare a questa macchina dei martelli, per esempio, per schiacciare e follare i tessuti. Per macerare, follare e sminuzzare i pezzettini di tessuto per fare la carta. Tutta questa macchina viene declinata in maniera differente e diventa uno strumento utilizzato in miriadi di modi che sono gli antesignani della rivoluzione industriale. Anzi, addirittura c'è chi dice: guardate, che la prima vera rivoluzione industriale in Europa avviene proprio adesso, col mulino e con le applicazioni del mulino. Applicazioni che arrivano fino a risultati eccezionali, come per esempio quelle usate nell'attuale Olanda per prosciugare i suoli olandesi che sono più bassi rispetto al livello del mare, creando un sistema di dighe, i cosiddetti polder, e praticamente questi mulini riescono a creare delle pompe che tirano sull'acqua, delle idrovore che tirano sull'acqua e trasformano un territorio invaso dal mare, un territorio paludoso, in quel meraviglioso paradiso che vedete oggi quando uno si va a fare una passeggiata in Olanda col fidanzato e si va a vedere i tulipani. Sono quindi degli elementi che possiamo definire come l'infrastruttura di una nuova società in movimento, dove gli ingredienti sono insomma complessi, molto molto variegati.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.